Cari amiche e cari amici di Radio Mater, una santa domenica a tutti voi e come sempre ci lasciamo guidare in questa nostra catechesi dalla liturgia della Chiesa. È la 32esima domenica del tempo ordinario secondo il rito latino e allora invito come sempre tutti quanti tra voi hanno la possibilità ad avere tra le mani il messalino o il foglietto della messa, in modo tale da poter avere sotto gli occhi il testo della scrittura che viene oggi proclamato. È una domenica particolare perché ci stiamo avvicinando ormai alla fine dell'anno liturgico e quando ci si avvicina alla fine di qualcosa e quindi quando ci si avvicina anche alla fine della vita, che in un certo senso l'anno liturgico simboleggia, la fine dell'anno liturgico simboleggia la fine della nostra vita personale e anche la fine della vita dell'umanità. Quando ci si avvicina appunto alla fine è tempo di bilanci, ma soprattutto più che di bilanci forse è tempo di gettare lo sguardo all'essenziale, perché la vita può essere piena di tantissime cose, la vita può essere piena di tantissime persone, la vita può essere piena di tantissime esperienze, ma non è detto che tutte siano essenziali. In queste ultime domeniche, allora, dell'anno liturgico, la Chiesa vuole che concentriamo lo sguardo sull'essenziale, proprio perché la vita passa, la vita si avvicina alla fine e davanti alla fine la prima forma di preparazione, il primo modo per essere preparati è esattamente quello di non essere superficiali, perché chi è superficiale si disperde in tante cose. La Chiesa invece ci dice davanti alla fine non essere superficiale, vai a ciò che conta veramente. Renditi conto di ciò che conta veramente. E quindi è in questo grande orizzonte che le ultime domeniche dell'anno liturgico ci fanno ascoltare la parola di Dio, perché la parola di Dio parla sia della nostra vita, ma la parola di Dio parla anche della nostra morte, perché non solo la nostra vita è nelle mani di Dio, ma anche la nostra morte è nelle mani di Dio. Noi siamo impastati di vita e di morte, e allora Dio accoglie questo impasto che noi siamo. Dio non rinnega nulla di quello che noi siamo. Dio ama la nostra condizione umana per quello che è, e quindi Dio ama anche la nostra morte, il nostro morire. Può sembrare scandaloso questo, ma non lo è. Dio ama il nostro morire. Ama il nostro morire perché nel nostro morire Lui realizza l'opera più grande della salvezza, la vita eterna. Dio ama il nostro morire perché lo rende il momento dell'abbraccio, lo rende il momento dell'incontro. Dio ama il nostro morire perché, anziché essere una pietra tombale che sigilla tutto e tutto fa dimenticare, Egli invece rende la morte una porta aperta. Noi non la possiamo aprire, è Lui che la apre, e la apre per mostrarci il cammino verso di Lui. La apre per mostrarci il cammino della sua casa. E allora la Chiesa ci invita a non aver paura della fine, la Chiesa ci invita a guardare anche la fine, proprio perché chi non è superficiale, chi ha cercato di andare nel profondo delle cose, nell'essenziale della vita, nella morte troverà, come dice la Scrittura stessa, una magnifica sorpresa, perché nella morte troverà l'abbraccio di Dio. Quando tutti piangeranno, quando tutti forse si allontaneranno perché non vorranno vederci per quello che siamo, non vorranno vederci perché ce ne stiamo andando, quando tutto questo avverrà, Dio è lì per prepararci la sorpresa dell'abbraccio. Questo allora è ciò che la Chiesa crede, questo è ciò che la Chiesa vuole che noi guardiamo senza paura in queste ultime domeniche dell'anno liturgico. E soprattutto non dimentichiamoci mai di una cosa. Non dimentichiamoci che se anche nella nostra morte saremo soli, e può succedere, perché siamo rimasti soli, tanti nostri amici o i nostri compagni o compagne di vita si sono già avviati verso la casa di Dio. Anche se noi materialmente saremo soli il giorno della nostra morte, insieme a Dio ci saranno tutti i santi e le sante. Dio, quando viene a fare le sue sorprese, quando viene a fare le sue opere, non viene mai da solo. Dio è sempre in compagnia, e non è in compagnia solamente degli angeli. Dio è sempre in compagnia dei santi e le sante. E allora, nella nostra fine, nel momento della nostra fine, quando Dio sarà lì, insieme a Lui ci saranno tutti i santi e le sante, e ci sarà Santa Maria, la nostra madre, colei che la Chiesa ci insegna a pregare ogni giorno come la donna che non ha paura di starci vicino nell'ora della nostra morte, perché quell'ora cui la Chiesa in queste ultime domeniche dell'anno liturgico vuole che guardiamo sia una ora di salvezza e non una ora di dannazione. E allora prendiamoci un momento di istante, un istante di riflessione, di preghiera, lasciamoci aiutare dalla musica, e in questa breve pausa chiediamo al Signore la grazia di saper guardare la fine con gli occhi suoi. Chiediamo al Signore la grazia di saper guardare la fine della nostra vita con gli occhi di Dio. Chiediamo al Signore la grazia di saper guardare tutto questo senza paura, perché i figli e le figlie di Dio rispettano la morte come una sorella, come diceva San Francesco d'Assisi, ma non ne devono avere paura, perché la paura fa fare scelte sbagliate, il rispetto invece ci conduce a scelte giuste. Prendiamoci allora questi momenti di preghiera e chiediamo veramente al Signore che la parola che la Chiesa comincia a farci ascoltare in queste domeniche ci faccia crescere in quella che è la vera vita, quella vera vita che appunto non nega la morte, ma va verso di essa consapevole che Dio l'ha trasformata in una sorella. Cari amiche, cari amici, la prima lettura di questa 32esima domenica del tempo ordinario, secondo il rito latino, ci presenta un episodio che ai nostri occhi conserva tutta la sua drammaticità, perché la fine della vita potrebbe anche essere drammatica, la fine dell'umanità potrebbe anche essere drammatica. Cosa ci offre questa lettura? Ci offre un piccolo scorcio del martirio dei 7 fratelli ebrei insieme alla loro madre. È un piccolissimo scorcio. Però vi invito, se avete la possibilità, a leggere questo racconto in tutta la sua interezza. È il secondo libro dei Maccabei, il capitolo 7. Vi invito davvero a leggere questo racconto in tutta quanta la sua estensione. È certamente drammatico perché è il racconto del martirio di giovani. Il martirio in sé è già drammatico, perché il martirio non conosce differenza di età. Il martirio non cambia la sua drammaticità se ad essere ucciso è un anziano o un giovane o un bambino. Il martirio è drammatico. Eppure Dio opera anche all'interno di questi drammi. Il martirio è senz'altro un effetto della cattiveria umana, perché quando gli esseri umani trovano motivi, trovano ragione per sopprimere gli altri, questa è cattiveria. Quando gli esseri umani trovano ragionamenti per dire costui non ha diritto a vivere, costui se vuole vivere dovrà fare alcune cose, altrimenti non potrà vivere. Quando noi ci ergiamo a giudici degli altri in questo modo, e quando noi ci ergiamo a padroni della vita degli altri, tutto questo ha un nome, cattiveria. E la cattiveria non viene certamente da Dio. La cattiveria viene dal maligno. La cattiveria è il segno della presenza del maligno nei nostri cuori. La cattiveria è il segno della presenza del maligno nella nostra storia e nella storia dell'umanità. Eppure Dio opera all'interno della cattiveria umana. La cattiveria umana non ostacola l'operato di Dio. La cattiveria umana non ostacola la presenza di Dio. E Dio si rende presente e agisce proprio attraverso il martire. Il martire è colui nel quale Dio pone il suo spirito. Ce lo ha detto chiaramente Gesù, che è martire anche lui sulla sua croce. In quei momenti Gesù ci ha detto: non preoccupatevi di quello che dovrete dire, non preoccupatevi della vostra difesa, perché lo spirito del Padre sarà in voi e voi dallo Spirito saprete cosa dire, anzi, e voi lasciate parlare lo Spirito di Dio. E che cosa dice lo Spirito di Dio nei martiri? Cosa dice lo Spirito di Dio nel martire? Lo Spirito di Dio nel martire dice prima di tutto che Dio farà risuscitare i nostri corpi. Lo Spirito di Dio nel martire dice prima di tutto che il vero padrone, il vero Signore della vita è Dio, e a differenza degli uomini che manifestano il loro potere, la loro signoria uccidendo gli altri, Dio manifesta il suo potere e la sua signoria facendo vivere. Non è un Dio dei morti, dirà Gesù nel Vangelo di oggi, ma è un Dio dei vivi, perché tutti vivono per lui. Il martire prima di tutto lascia che lo spirito del Padre affermi davanti a tutti, possa parlare davanti a tutti dicendo che Dio è vita, e se Dio è vita non può approvare la cattiveria umana che si esprime invece togliendo la vita. Questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere molto. Dio è vita. Quante volte invece noi trasformiamo Dio alla stregua di uno dei potenti umani? Quante volte trasformiamo Dio in qualcuno che è alla ricerca della nostra morte? Ci deve punire, ci deve castigare, ci deve mandare all'inferno. Ma quanto è umano questo ragionamento? Non che l'inferno non ci sia, non che il giudizio di Dio non ci sia, ma noi trasmettiamo su Dio, è come se gli mettessimo addosso il nostro modo di agire, e siccome noi siamo cattivi e allora agiamo togliendo la vita agli altri, ecco che immediatamente quando pensiamo a Dio con le lenti, con gli occhiali della nostra cattiveria, e allora pensiamo che Dio sia come noi, e quindi Dio cosa farà? Verrà a cercarci, verrà a stanarci, verrà a giudicarci, ci toglierà tutto, ci spoglierà, ci metterà in quel grande campo di concentramento che è l'inferno, un inferno senza fine. Quanto è stupido questo modo di pensare. E dico la parola stupido perché è un modo di pensare che trova le sue radici nella superficialità umana, e la superficialità umana è una manifestazione di stupidità, è una manifestazione colpevole di stupidità. Dio non è così. Il martire ci dice tutt'altra cosa. Il martire che lascia parlare lo Spirito di Dio che è in lui afferma con chiarezza che Dio non è uguale a coloro che, togliendo la vita, pensano di essere grandi. Se gli uomini pensano di essere grandi togliendo la vita, Dio è grande perché la vita la dona. Dio è dono, è colui che non rinnega i suoi doni, è colui che dentro la cattiveria umana attesta che il dono della vita, che la vita stessa è ciò che lo caratterizza ed è ciò che gli dà gloria. L'essere umano è la gloria di Dio, l'uomo vivente è la gloria di Dio. Quanto questo è vero, fratelli e sorelle, anche della Santa Vergine, di Santa Maria. Cosa testimonia Santa Maria sotto la croce del suo figlio? Cosa riceve Santa Maria sotto la croce del suo figlio? Santa Maria sotto la croce del suo figlio riceve lo spirito del Padre, lo spirito che riempie i martiri, e sotto la croce del suo figlio Santa Maria attesta che Dio è colui che dà la vita, è colui per il quale l'uomo vivente è la sua gloria. La gloria di Dio non potrà mai risplendere nella distruzione dell'uomo. E allora è proprio Santa Maria che ci ammonisce e ci dice: guai a te, saranno guai veri, guai seri, perché ti rovini la vita. Guai a te se proietti su Dio ciò che tu vedi attraverso le lenti della tua cattiveria. Guai a te. Lascia invece che l'esempio dei martiri ti converta. Lascia che l'esempio dei martiri entri nel tuo cuore. Lascia che l'esempio dei martiri capovolga, come in una specie di Magnificat, la tua vita. Il Signore rovescia i potenti dai troni, innalza gli umili. lascia che l'esempio dei martiri ti cambi in profondità, e allora grazie ai martiri veri tu potrai vedere Dio con altri occhi, non più con le lenti della tua cattiveria, ma con i tuoi occhi di persona umana, con i tuoi occhi di uomo, di donna, e vedendo Dio con i tuoi occhi ti renderai conto che la sua gloria non cerca mai la tua vita per condurti in un campo di concentramento e lì lasciarti, ma la sua gloria ti vuole condurre altrove, se tu lo vuoi, se tu sei disposto a seguire non la via dei potenti e dei superbi, ma la via degli umili e di coloro che sono affamati della vera giustizia, non la giustizia di una sola parte, non la giustizia di comodo, non la giustizia di chi fa distinzioni e ritiene che uno sia più bravo o più degno dell'altro, ma quella giustizia che invece si preoccupa di tutti perché tutti abbiano la vita e tutti possano vivere. Cari amiche, cari amici, il Vangelo di questa domenica ci racconta una delle parabole che questa volta non è Gesù a dire, ma gli uomini, i sadducei, cioè i sacerdoti incaricati del culto nel Tempio di Gerusalemme. E quale differenza grande che c'è tra le parabole, la parabola che raccontano questi uomini e le parabole che ha raccontato Gesù. Quale differenza? La differenza per la quale le parabole raccontate da questi uomini non sono capaci di giungere al cuore del mistero di Dio, mentre invece le parabole raccontate da Gesù sono parabole capaci di farci arrivare al cuore stesso del mistero di Dio. Ma perché la parabola raccontata da questi sacerdoti non è in grado di arrivare al cuore del mistero di Dio? Perché si tratta di una parabola che parte dal prendere. Ed è una parabola che applica a Dio la legge del prendere. Chi è Dio? Dio è colui che prende, Dio è colui che si impossessa, Dio è colui che vuole avere tutto per sé. Non è così. Le parabole di Gesù ci dicono che il cuore del mistero di Dio non è fatto da queste realtà. Dio non è colui che prende, Dio non è colui che vuole avere tutto per sé. Dio è piuttosto colui che vuole essere in compagnia di uomini, di donne che hanno dato fiducia a Lui e dando fiducia a Lui sono diventati il segno della sua presenza sulla terra e sono diventati il segno della sua presenza sulla terra attraverso una vita che si è fatta dono. Quando infatti Gesù parla del Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, chi sono Abramo, Isacco, Giacobbe? Chi sono i grandi credenti in Dio, la cui storia ci è raccontata dalla Scrittura? I grandi credenti in Dio sono coloro che, in compagnia di Dio, hanno imparato a fare della loro vita un dono. Abramo ha imparato a fare della sua vita un dono per le generazioni che verranno. E quanto è bello questo, imparare a fare della propria vita un dono per le generazioni che verranno, sentirsi uniti alle generazioni che verranno, fare qualcosa per le generazioni che verranno. Quanto è bello questo e quanto questo si differenzia invece dal sentire di oggi, dove a nessuno interessa delle generazioni che verranno, dove a nessuno interessa chi verrà dopo di noi. Basta che siamo contenti noi, basta che facciamo noi ciò che ci piace, basta che facciamo noi ciò che ci comoda. Degli altri non ci interessa nulla, non ci interessa nulla di chi abbiamo accanto, figuriamoci se mi devo interessare delle giovani generazioni o semplicemente delle generazioni che verranno. Chi è invece Abramo? Abramo è colui che ha fatto della sua vita un dono per le nuove generazioni. Isacco, chi è Isacco? Isacco è colui che ha saputo fare della sua vita un dono a Dio nelle mani di Abramo. Tutti ricordiamo il racconto, certamente paradossale, del suo non sacrificio. Ma cosa c'è alla radice di quel racconto? Il fatto che la vita è dono. E allora se la vita è dono, essa può essere donata solo a Dio e non può essere donata ai potenti della terra. Guai a donare la vita a chi non lo merita. È l'unico che merita il dono della vita è Dio. Chi è Giacobbe? Giacobbe o Israele, il patriarca che porta il nome stesso dei nostri fratelli e sorelle maggiori nella fede in Dio. Giacobbe anche lui ha imparato a fare della sua vita un dono attraverso le sue peripezie, attraverso un'esistenza certamente complessa, un'esistenza molte volte da profugo in casa, un'esistenza da pellegrino costretto a muoversi per la carestia che imperversava nella terra che abitava e quindi costretto ad andare in altri luoghi, in altri posti. Ma in tutto questo egli ha conservato la dimensione del dono. La sua vita è stata dono a Dio, dono ai suoi figli, quei figli da cui discendono secondo la scrittura, le tribù di Israele, che portano ancora i nomi dei figli di Giacobbe. Ecco, cari amiche e cari amici, la grande differenza tra la parabola raccontata da questi sacerdoti e la risposta di Gesù, e soprattutto le parabole raccontate da Gesù, è tutta qui. I sacerdoti, forse mal influenzati dal loro culto, mal influenzati dal sistema dei sacrifici che essi stessi gestivano, pensavano che Dio, il cuore del mistero di Dio, fosse il prendere, così come Dio prendeva le vittime del culto sacrificale, così come Dio voleva solo per sé le vittime del culto sacrificale. Ma Dio, il cuore di Dio, non è così. Il cuore di Dio è un altro. Dio non vuole vittime sacrificali ammazzate sopra i suoi altari. Dio vuole per compagnia uomini e donne. Meglio ancora, Dio vuole uomini e donne come suoi compagni. E in questa compagnia poter imparare a vivere la vita come dono. E chi, meglio di Santa Maria, insieme ad Abramo, Isacco e Giacobbe, di cui ella è figlia, perché figlia del popolo di Israele, chi meglio di Santa Maria ha vissuto la vita come un dono, come i suoi antenati, e chi meglio di Santa Maria ha vissuto la vita come un dono, ha reso la sua vita un dono, ad immagine e modello, per i credenti che sarebbero venuti dopo di lei. Tutte le generazioni mi chiameranno beata, ha detto nel Magnificat. Perché la chiameranno beata? Perché rendendo la sua vita un dono, ella si è preoccupata di tutte le generazioni. E allora anche adesso ci prendiamo il nostro momento di silenzio, di preghiera, e chiediamo al Signore per le mani della Santa Vergine di comprendere quanto importante sia agli occhi di Dio che la nostra vita diventi un dono, che la nostra vita si faccia dono, perché i grandi credenti questo hanno fatto. Santa Maria continua ancora ad essere dono per noi, come madre, come sorella, come amica. I grandi credenti questo hanno fatto, perché il cuore di Dio è dono, e il cuore di Dio mai dovrà essere confuso con il cuore degli uomini potenti, con il cuore degli uomini superbi, perché quello non è il cuore di Dio, ma è il cuore del maligno e dei suoi angeli.
Carissimi, dopo aver accolto la catechesi di padre Gian Matteo Roggio, come Gesù si manifesta, Diamo ora spazio ai vostri interventi telefonici al seguente numero della diretta di Radio Mater: 031 64 60 00. Per chi desidera inviarci un SMS, 331 79 14 523. Padre Giammatteo è a nostra disposizione per le vostre domande, testimonianze su quanto abbiamo ascoltato da parte sua.
Cari amiche, cari amici, nella seconda lettura di questa domenica Paolo chiede a Dio per i credenti il dono della consolazione. Tante volte noi nella vita desideriamo essere consolati, siamo alla ricerca della consolazione. Cos'è la consolazione davanti a Dio? Ma prima di tutto davanti a Dio la consolazione è la resurrezione dai morti. Dio consola risuscitando dai morti. Questa è la testimonianza prima della Scrittura. E allora se noi chiediamo consolazione a Dio, noi chiediamo a Dio di poter partecipare alla grande gioia della resurrezione dai morti. E se noi chiediamo a Dio la grande gioia di partecipare alla resurrezione dai morti è perché sappiamo che nel cuore di Dio c'è il dono, sappiamo che nel cuore di Dio c'è la vita, e allora desiderare di appartenere alla resurrezione dai morti, di essere figli e figlie della resurrezione dai morti e quindi desiderare di essere consolati da Dio significa desiderare di trasformare la nostra vita in dono. Chiediamo veramente questo al Signore per le mani di Maria, per le mani di tutti i santi e le sante, che hanno compreso tutto questo e lo hanno vissuto, e chiediamo che il coraggio di una vita come dono possa essere ciò che accompagna tutta la Chiesa, tutti i cristiani, e in modo particolare possa essere ciò che accompagna Papa Francesco, che sempre chiede preghiere per lui. Il Signore veramente lo consoli, gli dia, grazie alla speranza della resurrezione dai morti, grazie alla speranza che viene dal cuore stesso di Dio, gli dia la pazienza di rendere la sua vita un dono per tutta la Chiesa e per tutto il mondo. E allora, con questi pensieri nel cuore, riceviamo ora la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.